Buonasera, benvenuti a questo pomeriggio del ciclo Il discorso musicale. E, la presentazione del volume riguarda opere e dramma di Richard Wagner ed è veramente una presentazione, dal mio punto di vista, ghiotta, perché abbiamo il professor Giani, l'autore di questa traduzione, che la traduzione in italiano completa dopo quella di Luigi Torchi di fine Ottocento, e abbiamo il professor Gallarati, il professor Gian Giorgio Satragni, che ringrazio da parte di tutto il Dipartimento per aver accettato il nostro invito a presentare questo importante volume. Due parole di presentazione sui nostri relatori. Professor Giani è conosciuto e più qui presenti, ma per coloro che non lo conoscessero è professore di estetica musicale in questo dipartimento, nel corso di laurea DAMS e laurea magistrale di musica e teatro, e studioso conosciuto a livello internazionale di Wagner e non solo, perché ha compiuto studi sul teatro musicale tedesco, sul Lied romantico, sulla lessicografia musicale, sui rapporti tra estetica e composizione tra 8 e 900. E è molto noto nel campo degli studi wagneriani, ha pubblicato nel 2011 un importante volume su Brahms, e dopo vedremo quali sono un po' le caratteristiche di questa sua traduzione italiana. Il professor Paolo Gallarati è docente di istituzioni di storia della musica e di drammaturgia musicale nell'Università di Torino, e studioso molto noto, ha compiuto studi, la sua produzione musicologica è veramente assai cospicua, fra gli altri su Mozart, su Rossini, su Verdi. Ho piacere di ricordare uno dei tanti volumi, La forza delle parole, Mozart drammaturgo, del 1993, che fu premiato nel 96, ebbe il premio internazionale Massimo Mila per la saggistica musicale, e da questo lontano libro a quello più recente, il suo Verdi ritrovato dello scorso anno, che è un profilo storico della interpretazione verdiana attraverso le tre opere Rigoletto, Trovatore e Traviata della trilogia, cosiddetta trilogia popolare. E il professor Gian Giorgio Satragni, che ha insegnato storia della musica al Conservatorio di Firenze e al Politecnico di Torino, attualmente docente di filosofia della musica nel Conservatorio di Bologna, e ha compiuto studi sulla musica austro-tedesca dall'Ottocento al Novecento, su autori della modernità, importantissimo fra molte sue pubblicazioni il recente Strauss Dietro la maschera, che è un volume di oltre 400 pagine, un lavoro molto dotto sugli ultimi anni del compositore e su quella, come possiamo dire, straordinaria giovinezza creativa degli ultimi anni di vita di Strauss. E, abbiamo il piacere poi stasera di ascoltare anche i Wesendonck-Lieder di Wagner, eseguiti dalla mezzosoprano Christine Streubuhr e dalla pianista Anna Quaranta. Spendo due parole sulle due gentili signore che ci aiutano a dare maggiore completezza a questo nostro pomeriggio. Christine Streubuhr è appunto cantante, è una cantante che si versa negli studi musicologici perché ha cooperato con l'Enciclopedia Musicale di Musikengeschichte und Gegenwart, che è una delle più importanti enciclopedie musicali a livello internazionale, ha collaborato fra altri progetti di ricerca anche a quello sull'opera in Germania e in Italia dal 1770 al 1830 della Deutsche Forschungsgemeinschaft, il Consiglio Nazionale della Ricerca Tedesca, della ricerca tedesco, si è versata anche come traduttrice di molti testi di argomento musicologico, e come cantante si dedica alla musica vocale da camera, particolarmente alla liederistica, ma anche alla musica sacra oratoriale, medievale, rinascimentale e barocca. Anna Quaranta, pianista, musicologa, come pianista ha compiuto studi importanti con pianisti come Alexander Inchev, Boris Bechterev, Bruno Canino, e ha studiato e ha seguito i corsi di fenomenologia della musica tenuti da Sergiu Celibidache a Saluzzo. poi ha studiato anche con Christa Bützberger, è studiosa, musicologa, dottore di ricerca in musicologia, ha conseguito il titolo in questa università e accanto all'attività didattica svolge importante attività di ricerca. E musicista, ha suonato molte volte, e noi le siamo molto grati, anche nei concerti organizzati dalla Soffitta, l'ultimo è stato con il violoncellista Flaxman e il clarinettista Andrea Massimo Grassi, e la ringrazio particolarmente perché ha dato un contributo notevole all'organizzazione di questo pomeriggio, non è impegnata solo come pianista. Bene, questo volume, Opere e Dramma, questo volume nella edizione dell'Astrolabio Ubaldini e nella traduzione di Maurizio Giani, è un volume importante. E innanzitutto sappiamo che questo manoscritto di Wagner, questa opera, fu licenziata nel manoscritto, nella prima sua versione, nel 1851, poi seguirono altre due ristampe nel 69 e nel 72, 1869-1872, in cui Wagner tolse alcuni riferimenti polemici che erano molto più presenti nella prima edizione. Questa di Maurizio Giani è la prima traduzione italiana, possiamo dire, integrale, perché, ora ci dirà il professor Giani, anche il suo iter, il lavoro, come insomma lo ha condotto, ma possiamo dire che il precedente è la traduzione di Luigi Torchi, che fu del 1894, poi ci fu un'edizione nel 1929, ancora un'altra nel 1939 che fu annotata e illustrata dal traduttore con esempi musicali. Ma il professor Giani in questa edizione ricostruisce per intero tutto il tragitto editoriale delle varie versioni, traduce l'ultima edizione dell'opera e quindi ci propone il testo nella sua integralità, permettendoci di entrare in maniera veramente più autentica nel pensiero wagneriano. Sappiamo che quest'opera esprime la sua concezione della musica come mezzo dell'espressione al servizio del dramma. Io sono molto grata a tutti i relatori e le signore musiciste a cui porgo gli auguri dell'8 marzo, e sono molto grata per averci permesso questo importante pomeriggio. Lascio la parola a loro. Grazie.
Buonasera a tutti. Io sono molto lieto e onorato di essere qui a presentare questo volume, che è uno dei più importanti contributi che l'editoria musicologica ha dato alla nostra disciplina negli ultimi anni. Carla Cuomo prima ha detto giustamente che è la prima edizione italiana integrale. Io aggiungo, è la prima edizione italiana integrale e leggibile, perché il lavoro di Giani è stato un lavoro capillare sia di comprensione di un testo molto difficile. Un collega tedesco a cui lui aveva annunciato che stava lavorando su questa traduzione diceva sì, ma prima di tradurlo in italiano bisognerebbe tradurlo in tedesco. Ci sono molti passi oscuri. C'è stato evidentemente un bisogno, una necessità di affinare il lessico in modo da rendere in una lingua scorrevole e leggibile un testo molte volte assai contorto e anche difficile nel dare la possibilità al traduttore di trovare l'equivalente italiano di tutte le parole e di tutti i concetti. Quindi, detto questo, tenterò di fare un breve riassunto del contenuto di Opera e Dramma, che terminato nel 1851, quando Wagner aveva già composto Olandese, Volante, Tannhäuser e Lohengrin, è una delle più importanti opere teoriche di Wagner, accanto a Arte e Rivoluzione del 49, l'Opera d'Arte dell'Avvenire, sempre del 49, la Comunicazione ai miei amici, il saggio sulla direzione d'orchestra, eccetera. Il collega Satragni vi parlerà poi delle varie versioni che questo testo ha e che hanno dato filo da torcere al traduttore per collazionare le varie stesure e offrire un testo completo. Allora, c'è un concetto fondamentale che guida tutta la impostazione teorica di Wagner, è che Wagner non ammette una drammaturgia affidata alla musica. cioè un teatro musicale in cui trionfino le forme chiuse e in cui le forme chiuse si accollino il diritto di interpretare e realizzare in sé l'azione drammatica. Quindi comincia facendo una panoramica storica. Comincia la sua rassegna dal Settecento in poi e offre una serie di osservazioni molto estese, molto articolate, sui suoi predecessori. Comincia da Gluck, il riformatore del melodramma, colui che aveva appunto rovesciato il rapporto tra musica e poesia, dicendo che la musica doveva seguire la poesia e illustrarla come il colore fa nel disegno. Wagner era un grande ammiratore di Gluck, di cui, come sappiamo, rielaborò l'Ifigenia in Aulide per portarla, come diceva lui, al suo giusto effetto. Questo non c'è scritto qui, ma è un'altra espressione di Wagner a proposito della Ifigenia. Quindi cosa vuol dire? Che Gluck ha ottenuto un prodotto non perfetto. Questa è un po' la mentalità con cui Wagner legge tutta la storia dei compositori precedenti, tutta la storia dell'opera precedente. A Gluck rimprovera l'uso delle forme chiuse. Aria, recitativo e danza, cito, se ne stanno nell'opera di Gluck del tutto isolati, l'uno accanto all'altro, senza mediazione, come lo furono prima di essa e come lo sono quasi sempre anche oggi. Questo era il punto di applicazione polemico. L'opera non deve essere fatta di pezzi staccati. Nonostante Gluck dicesse il contrario, per Wagner, cito, la posizione del compositore divenne ancor più dittatoriale nei confronti del poeta. Fisse quindi fin dall'inizio la sua posizione estetica, che mira a un rovesciamento completo, globale, integrale dei rapporti tra poeta e musicista, mirando appunto all'abolizione delle forme chiuse. Spontini, Cherubini, Meul vanno oltre Gluck, ma anche loro non credono nel fatto che il vero rinnovamento deve venire dal poeta. Se la musica, invece di esprimere il sentimento del cantante-attore, vuole essere di più, scrive Wagner, e vuole non già riferirsi a un oggetto da esprimersi, ma tutto di sé riempirlo, cioè essere totalizzante, in questo caso la musica non è più musica, ma è una mostruosità astratta, fantasticamente dalla musica stessa e dalla poesia. Così coloro che praticano le forme chiuse sono condannati di per sé. Mozart è un grande operista, è un grande musicista, ma non è un vero operista. Rossini non si cura del testo, bada solo al piacere del pubblico ed è un fiero reazionario come Metternich, che concepisce lo Stato come monarchia assoluta, mentre Rossini concepisce l'opera come melodia assoluta. Rossini era un reazionario, Gluck e i suoi successori erano impotenti ad ottenere dei risultati, ma rivoluzionari per metodi e principi. È tutta gente, secondo Wagner, che vuol fare qualcosa ma non riesce appieno. La storia, per lui, è costellata di artisti impotenti, che mirano anche a qualcosa di buono, di condivisibile, ma non sono stati capaci di realizzarlo. Weber, per esempio, usa la melodia popolare che esprime la verità ed è l'autentica lingua del cuore, ma è limitata. Così Weber è tale quale come Rossini, condannato anche lui, con la sola differenza che l'uno, Weber, era nobile e sensato, quanto l'altro frivolo e sensuale. Dopo Rossini l'opera, cito, non si risolve che nella storia della melodia operistica. Quindi, secondo lui, fallisce sul piano teatrale. È interessante questa visione storica, totalmente sbagliata ovviamente, perché è interessante perché ci mette in prospettiva l'opera wagneriana come reazione a tutto il passato. Ma in questa condanna, praticamente c'era solo lui che faceva giusto, secondo lui, e in questa condanna viene coinvolta persino la grande civiltà musicale dello stile classico viennese. È la stessa musica strumentale di per sé come genere a rivelarsi impotente. Beethoven ha compiuto un grande errore, che consiste nel, cito, tentativo di raggiungere ciò che è artisticamente necessario con alcunché di artisticamente impossibile, e cioè con la musica puramente strumentale. Che cosa è artisticamente necessario esprimere? Wagner risponde così: la sfera della pura umanità, la riproduzione chiara e tangibile dei sentimenti umani determinati e individuali, cose impossibili, secondo lui, di esprimersi attraverso il linguaggio strumentale. Beethoven ha qualcosa da dire, e meno male che lo riconosce, ma non riesce a comunicarlo con chiarezza. Beethoven aveva un segreto che immaginava di poter esprimere con la musica, ma in realtà non poteva esprimerlo. Senza appello è la stroncatura del terzo stile beethoveniano, definito come un seguito di lavori incomprensibili, nati dalla scoperta di un nuovo mondo come quello scoperto da Cristoforo Colombo, un mondo che egli rappresenta come, cito, capriccioso sfogo umorale, attraverso una serie di schizzi, contratti strani che avrebbero dovuto rimuovere il contenuto inespresso. A Wagner sfugge completamente la modernità del terzo stile beethoveniano, che in questa prospettiva storica finisce per apparirci più moderno dello stile wagneriano, come se Wagner desse un'immagine di rovesciamento cronologico. Alla fine, quando leggiamo queste pagine, diciamo: ma allora Beethoven è più avanzato di Wagner, perché Wagner non lo capiva, non capiva l'organicità del terzo stile e non capiva le ragioni della sua modernità. Soprattutto non riesce a vedere nel terzo stile di Beethoven le norme della pura coerenza musicale, quando sappiamo che in realtà è esattamente il contrario. Ma Wagner qui, quando scrive di altri, altri compositori e anche di altri argomenti, è sovente accecato dalla propria ideologia. C'è un'opera di Beethoven, invece, in cui Beethoven avrebbe raggiunto il suo fine, ed è la Nona Sinfonia. Come mai? Perché, cito, lì gettò l'ancora, attaccandosi alla parola, alla poesia, al testo da rappresentare in musica. Quindi dove c'è un testo, la musica assume il suo vero significato. E poi la storia, tracciata da Wagner, prosegue con Weber, che riesce quando pone l'intento della creazione nella poesia, non nella musica, ma con Oiriante fa un mosaico declamatorio riverniciato di melodia. Poi la storia prosegue con Meyerbeer, che pur prediligendo gli effetti senza causa, riesce efficace, secondo Wagner, quando lo è la situazione drammatica postogli dal poeta. Giunge così alla fine di questa opera demolitrice con una ultima violentissima requisitoria. Ecco cosa scrive: se in principio io avevo detto che l'errore nel genere artistico dell'opera consisteva in questo, che di un mezzo dell'espressione, la musica, si era fatto lo scopo e dello scopo dell'espressione, il dramma, si era fatto il mezzo, ora noi dobbiamo caratterizzare ciò che costituisce il fondo del delirio e finalmente della demenza, la quale ha dimostrato l'innaturalezza completa del genere dell'opera, spinta fino alla ridicolaggine, aggiungendo che quel mezzo dell'espressione voleva, a partire da sé, determinare l'intento del dramma, cioè la musica voleva assumere la posizione preminente. è tutto un complesso di civiltà passato, di civiltà artistica, di civiltà musicale, che Wagner critica, da cui Wagner vuole polemicamente distaccarsi, ma anche un complesso di civiltà letteraria, perché non mancano queste frecciate di colpire anche due giganti della letteratura teatrale come Shakespeare e come Racine. Shakespeare, ad esempio, come Beethoven, ha prodotto un'arte incompleta perché abbandona lo scenario alla fantasia. Nel teatro elisabettiano non ci sono scene, tutto viene alluso attraverso il gesto, oppure attraverso dei cartelli che ci indicano dove siamo come luogo teatrale. Racine fa un discorso troppo astratto, avulso dall'azione drammatica. Allora cosa bisogna fare? Qual è la nuova via del teatro, la nuova via del teatro musicale? Certamente non rappresentare la vita moderna con la scena moderna, che è adatta solo al romanzo, e non abbandonare la materia storica, anche questa non adatta, solo il mito è vero in ogni tempo e il suo contenuto è inesauribile. Poi, andando avanti nel trattato, troviamo i fondamenti della sua drammaturgia musicale. Wagner tocca altri argomenti, non è solo incentrato sul problema del teatro d'opera, questo trattato, ma ci sono considerazioni storiche, politiche, linguistiche, filosofiche, religiose, estetiche, tecniche sulla composizione della musica e ancora di più sul testo poetico. Viene fuori quindi l'immagine di un pensatore a vasto raggio. A vasto raggio è anche di un pensatore dilettante in molti aspetti, come diceva Thomas Mann, che in quel saggio del 1933 lo ha tacciato appunto di dilettantismo, ma non da un punto di vista, diciamo, negativo, da un punto di vista per caratterizzare la sua attrezzatura teorica in tanti campi che non sono quelli della musica e del teatro musicale. Quindi un pensatore il cui apparato teorico per alcuni versi presenta una credibilità limitata, ma dall'altro, per quanto riguarda per esempio le riflessioni sulla lingua e sulla musica, offre una base essenziale per comprendere l'enorme portata dell'opera wagneriana nel campo del teatro musicale. Fondamentali, per esempio, sono le considerazioni sull'origine del linguaggio. La lingua, secondo Wagner, nasce dalla melodia, per cui la rima allitterante, che sarebbe la qualità più arcaica della lingua poetica, appare piena di musicalità e permette di riannodare i legami con la melodia da cui è nata la lingua stessa. Per questo nei suoi libretti l'uso dell'allitterazione è continuo per la convinzione che l'allitterazione sia un elemento di collegamento efficace tra lingua e musica. Cos'è la lingua? La lingua moderna è per Wagner solo espressione dell'intelletto. Quella del sentimento, l'espressione del sentimento, invece tocca alla musica. Tra la musica e l'intento poetico si stabilisce una specie di unione coniugale. L'intento poetico, infatti, crea attraverso l'amore, perché si comporta come il seme che feconda l'elemento femminile, ossia la musica, definita splendida donna amante. Come viene poi realizzato, secondo gli intenti teorici di Wagner, l'unione di musica e di poesia? La melodia deve attenersi all'accento del discorso e deve annullare il verso. Di qui nasce l'idea della prosa musicale, e il verso viene sentito come prosa accentata in modo naturale. La musica, dal canto suo, è l'alito capace di animare il corpo della lingua, ucciso dall'analisi scientifica. Di qui il pensiero di Wagner si allarga ad altre considerazioni, alcune veramente folgoranti per la modernità. Per esempio quella in cui il poeta è definito il sapiente che conosce l'inconscio. Freud è dunque non solo presagito, ma realmente anticipato nella consapevolezza che dietro la vita della interiorità cosciente si estende un lago misterioso in cui affondare la sonda della poesia attraverso il linguaggio dei suoni. Viene così riportata alla luce quella che secondo lui era la spontaneità dell'espressione linguistica naturale, che nel pensiero di Wagner permette al popolo di mantenere il legame con il suolo naturale, oltre il gelo della civiltà. Non è a dire quanto il passo sia breve da queste concezioni per approdare a considerazioni di tipo reazionario circa il recupero di una identità popolare come garante di spontaneità contro l'artificio della civiltà e della cultura. Più interessante e accettabile per noi l'altro concetto con cui concludo questo breve riassunto, il concetto di fono risonante, che costituisce il corpo fisico della parola e incarna il sentimento interiore, mentre la consonante dà al fono la possibilità di esprimere oggetti e sensazioni, e la rima allitterante unisce l'espressione di varie sensazioni che l'udito recepisce più velocemente dell'intelletto. Quindi l'udito, la facoltà uditiva, la musica, unisce ciò che l'intelletto ha disperso. C'è quindi una lode dell'udito come facoltà che ricompone una unità perduta. Wagner fa diverse triangolazioni molto ardite su piani diversi, concettuali diversi e talvolta non omogenei dell'esperienza culturale, come quando, per esempio, attribuisce al cristianesimo lo sviluppo delle tonalità sulla base dell'idea dell'unità del genere umano. E di qui la consapevolezza delle infinite possibilità di sviluppo e di collegamento che il musicista può scegliere per stabilire i legami più profondi tra le sensazioni, superando in complessità quello che il poeta può fare con la rima allitterante. È tutto un seguito, come vedete, di nodi concettuali, di riferimenti concettuali molto intricati, che immagino quanto sia stato difficile per il traduttore renderlo in una lingua così sciolta come quella di Gianni. Seguono poi, per concludere, altre considerazioni sulla capacità dell'orchestra, per esempio, di esprimere l'inesprimibile e sulla concezione del dramma come sistema fluido. La melodia del verso trae a sé l'orchestra come presentimento o ricordo che chiarisce all'occhio il gesto drammatico. Quindi c'è l'unione attraverso l'orchestra di suono e visione. Questo è il nuovo progetto, conclude Wagner, basato sulla legge dell'unità e del divenire organico, rispetto al quale non c'è nessuna remora in lui a definire tutta l'opera precedente, né più né meno, come spazzatura. Grazie.
Buonasera, grazie al professor Gallarati per questa profonda disamina della pars destruens e della pars construens di opera e dramma. Un volume densissimo, il cuore della riflessione estetico-teorica di Wagner, che cade in un momento della sua creatività decisivo, nel senso che la stesura di opera e dramma pone le basi del superamento della romantische Oper dopo la composizione di Lohengrin e spiana la strada a Wagner dal punto di vista poietico alla concezione del dramma musicale, tant'è che appunto prima di terminare questo importantissimo trattato, Wagner aveva già cominciato a schizzare degli appunti per La morte di Sigfrido, che sarebbe stata il suo nuovo lavoro per le scene, ma appunto le remore drammaturgiche lo bloccarono la sua creatività per portarlo a ragionare sull'essenza stessa del teatro e musica, che poi si riflesse non più nella composizione del Siegfriedstod, ma dell'intera tetralogia, originata narrando all'indietro da quella prima idea l'intero cosmo di dei, nani e eroi e in questo mondo di corruzione. Quindi vedete quale complessità intellettuale stia dietro opera e dramma, una complessità intellettuale che si, avrete capito, si tramuta in una complessità linguistica non secondaria, considerando anche la piena, come dire, corrispondenza di Wagner a uno stile frondoso ottocentesco che una traduzione moderna è obbligata a volte a rendere in una maniera più, fra virgolette, comprensibile. Non sottovalutate il termine comprensibile, perché non voglio affatto dire che Maurizio Gianni abbia semplificato questo testo, anzi posso tranquillamente dire che si è in certi casi veramente fermato a riflettere sul significato di singole parole per trovare un omologo italiano, partendo a differenza di tutte le edizioni, a differenza dell'edizione corrente tedesca, cioè quella di Klaus Kopfinger, non dalla prima stampa di Oper und Drama del 1851, che ha nell'edizione Kopfinger tutte le varianti in calce come appendice critica. Bensì Gianni è partita dalla terza e ultima stampa effettuata a Wagner vivente, anzi la penultima, perché poi la ristampa delle Gesammelte Schriften fu fatta, no, Wagner era appena morto, perché è dell'86, mi sembra, 87. E Gianni si basa sulla terza stampa di Oper und Drama, quella che Wagner stesso immise nella edizione completa dei propri scritti, nelle Gesammelte Schriften, uscite la prima volta in forma completa, non anche, in realtà non del tutto completa, ma durante la vita di Wagner era considerata l'edizione completa del 1872. Passaggio intermedio era stata l'edizione del 1869, a cui ha accennato Carla Cuomo nella sua introduzione, che servì a Wagner non per correggere il tiro estetico o ideologico, ma per correggere alcune espressioni che potevano, a distanza di anni, suonare non più attuali. Questo criterio adottato da Gianni nell'edizione attuale permette naturalmente di far partire il lavoro di traduzione, che non è in realtà solo un lavoro di traduzione, ma una vera edizione, dalla versione di ultima mano di Wagner, quindi quella ufficiale. Qual è l'importanza e la caratteristica, quali sono le caratteristiche, quali sono i più motivi di importanza, i maggiori motivi di importanza di questa edizione? Beh, dal punto di vista, come dire, del criterio ecdotico, è che le varianti al testo principale non sono poste a parte in un apparato critico, in calce o addirittura in volume separato come se fosse un'edizione critica, ma sono date in nota. Cosa vuol dire questo? Che partendo dal testo definitivo di Wagner, Gianni può ricostruire le varianti di tutte le fonti, sia del manoscritto, sia delle due fonti a stampa, del 1851 e del 1869, ma anche compiere quello che non è stato fatto, che forse non ha fatto neanche Kropfinger, correggere gli errori di stampa dell'edizione ufficiale del 1872. E questo ha un duplice significato. Uno è il significato più strettamente filologico, tecnico se vogliamo, ossia ristabilire l'esattezza della lezione wagneriana e capire dal punto di vista meramente testuale quali erano le scelte lessicali o quali erano le varianti stilistiche del testo. In realtà questo elemento è soltanto una faccia della medaglia, perché dar conto di ciò che c'era prima del testo stampato, quindi varianti che si trovano nel manoscritto nella prima e nella seconda edizione rispetto alla terza che è di base, significa ricostruire il periplo del pensiero di Wagner. A volte non si tratta soltanto di una scelta lessicale o di una formulazione stilistica, ma si tratta di una correzione contenutistica, di una correzione estetica. E da qui si apre un altro mondo ancora in questo procedimento. Nel momento in cui noi vediamo attraverso le varianti che c'è una correzione non soltanto lessicale, ma una correzione estetica di pensiero, attraverso l'apparato critico che Gianni mette in nota, e quindi consentendo così di un raffronto immediato delle varianti, noi possiamo ricostruire le variazioni del percorso intellettuale di Wagner, cioè le variazioni del pensiero. Noi sappiamo che Wagner, benché estremamente volitivo nell'elaborazione della propria poetica, della propria drammaturgia, subì l'influenza forte di figure della cultura e del pensiero filosofico. Hegel prima, Feuerbach dopo, e un autore che in realtà non fa molto capolino, non fa capolino ancora in opera dramma, Schopenhauer. La lettura di Schopenhauer avverrà dopo la chiusura di opera e dramma e non cambierà neppure l'impianto di opera e dramma nella ristampa del 69, la lettura di Schopenhauer del 54. Wagner stesso, ristampando il volume nel 69, dice: non ho voluto cambiare nulla. E questo fatto di ricostruire attraverso le varianti la storia del pensiero di Wagner nella sua graduale evoluzione o perfezionamento ha dato modo a Gianni di trasferire nella sua edizione di opera e dramma quello che molti di voi conoscono in questa università e che tutti conoscono, no, e che conoscono tutti quelli che hanno letto le sue pubblicazioni, le sue edizioni, ossia una straordinaria conoscenza della cultura tedesca, della filosofia tedesca, dell'estetica musicale, che Gianni è capace, e in questo ti invidiamo moltissimo, dall'uso di un certo lessico, dall'uso di una sola parola, di ricostruire qual è la fonte filosofica o letteraria che sta alla base della determinata frase di Wagner. E di qui si apre veramente tutto un mondo. C'è opera e dramma nel testo principale e c'è tutta il pensiero letterario e filosofico dell'Ottocento percorribile attraverso l'apparato critico di Gianni in nota. E questo, guardate, è qualcosa che non esiste. E nel senso che tutti noi, se fino ad ora non abbiamo voluto prenderci l'edizione del 72 o quelle varie ristampe successive per non sforzare la vista a leggere ancora in gotico, finora abbiamo usato l'edizione tascabile di Kopfinger. E però questa supera tutto l'apparato di Kropfinger, a cui peraltro Gianni rimanda, perché quella fu una pietra miliare nella analisi dei testimoni e nella recensione dei testimoni a livello critico, senza la quale oggi non sapremo molte cose. Però Kropfinger dà meno conto delle varianti del manoscritto, di cui Gianni si accorge molto di più, soprattutto nei punti dubbi. E soprattutto questa traduzione è in realtà più avanti di quanto sia al momento attuale la musicologia tedesca. E nel 2013, anniversario wagneriano, è partito il progetto di edizione critica degli scritti di Wagner. Viene da chiedersi perché soltanto nel 2013, una domanda a cui non voglio dare risposta, è un progetto insediato all'Università di Würzburg, diretto da Ulrich Conrad, ma che non ha ancora prodotto nulla. Quindi diciamo che se un lavoro critico, di edizione più critica o comunque di edizione moderna, filologicamente accertata degli scritti di Wagner, non può che partire da opere dramma, diciamo che l'Italia con questa pubblicazione è all'avanguardia rispetto anche alla musicologia tedesca. L'altro aspetto che vorrei sottolineare e che ho avuto la fortuna di apprezzare già prima della stampa, perché ho avuto il libro in bozze, in due versioni delle bozze, è naturalmente la perizia linguistica della traduzione. Tutti noi quando leggiamo un libretto di Wagner in originale o leggiamo un suo scritto critico ci troviamo a dover risolvere nodi di significato, non soltanto nodi a volte di comprensione, ma nodi di significato. E un altro tipo di note, oltre a tutte quelle che vi ho detto, che potete trovare in questa edizione, sono note puramente di traduzione, e in cui Gianni si interroga sul significato, proprio da lessicografo in quel caso, sul significato che le parole usate da Wagner avevano all'epoca di Wagner, e cerca un corrispettivo italiano. Naturalmente in questo non ha voluto abbandonare quella tinta un po' ottocentesca che aveva la traduzione di Torchi, che oggi è inservibile, ovvero, anche perché Torchi ha a volte ha omesso dei passi, ha travisato altri, quindi insomma la traduzione è nuova, però ha dato al curatore come dire, il suggerimento di poter stendere ancora oggi questa tinta che ci faccia suonare la lingua di Wagner non più così ridondante e contorta, ma comunque con una sonorità ottocentesca. E questo, anche di questo processo Wagner, appunto, scusate, Gianni dà grande conto nelle note. E poi naturalmente, non voglio fare il pedante, quindi parlare solo dell'apparato critico, naturalmente invece ciò che ci resta oggi come lettori e come musicologi è il corpo principale del testo. Tutti sappiamo che se vogliamo le note le leggiamo, altre volte non le leggiamo. Il testo si può leggere o leggendo le note o non leggendo le note. In certi passi io ho letto più note. Quando c'era una nota sono passato a leggere direttamente la nota di Gianni, saltando un passo wagneriano perché era più chiara in quel caso la nota che non il testo. E però appunto questa traduzione che ha dei momenti molto, molto, molto felici, devo dire. L'ha già accennato il professor Gallarati, dopo questa sontuosa e, come dire, anche livorosa pars destruens contro l'opera italiana, contro l'opera francese, la terza parte Wagner finalmente comincia a costruire la sua visione, e questa sua visione del nuovo dramma musicale, che sì parte della parola, ma è la parola che si risolve nella musica. C'è un passo molto bello, perché anche io ho provato a tradurre quel passo, ma non avrò fatto una cosa molto buona come ha fatto, tanto buona quanto quella di Maurizio Gianni, e quando Wagner, a metà della terza parte, definisce la parola un organismo morto, un abgestorbener organismus, che soltanto la distretta, la dichter not, la distretta del poeta ha provato a ravvivare. Ma in realtà ciò che può, nella visione ultima di Wagner, ciò che può ravvivare la parola è soltanto la musica. E Wagner dice dieser Atem, che io avrei tradotto molto più banalmente respiro, e la musica. Invece Gianni è riuscito a trovare siamo a pagina 225, è riuscito a trovare una soluzione linguistica che dà a questa vivificazione della parola attraverso la musica una sorta di inquadramento creazionistico, in un certo senso, pneumatico dal respiro. La scienza ci ha scoperto l'organismo della lingua, ma ciò che ci ha mostrato era un organismo morto, che solo la suprema distretta del poeta, la Nut, poteva riportare in vita, e cioè chiudendo le ferite inferte dal bisturi anatomico nel corpo della lingua e insufflandogli l'alito, l'atem, noi respiro l'alito, una soluzione che trovo straordinaria, capace di animarlo a muoversi autonomamente. Questo alito, però, è la musica. Dice atem, è il pneuma creatore, mi viene molto in mente. Sulla scelta lessicale della parola distretta, in un'altra pagina Gianni effettua una nota riguardo alla parola not, che in tedesco vuol dire necessità, vuol dire anche pericolo, ma vuol dire anche bisogno, un termine di fronte, alla quale, di fronte al quale quando si deve tradurre si ha sempre si hanno sempre soluzioni opposte. E lui sceglie la parola distretta. E appena ho letto e gioito per questa sua soluzione, mi è venuto in mente che la stessa soluzione fu praticata da Franco Fortini traducendo il Faust di Goethe, quando di fronte a Faust Morente, il secondo Faust, appaiono quattro figure misteriose, di cui una è la Not, e Fortini tradusse come la distretta. Quindi vedete che anche laddove la traduzione non certifica in nota il percorso seguito nella scelta lessicale, si appare dietro qualcos'altro. In altre pagine ci sono dei riferimenti scopertissimi al secondo Faust di Goethe, però la Not molto spesso suona così come suona in Goethe, e è bellissimo trovare nella traduzione una stessa soluzione che hanno usato i germanisti per la Not di Goethe. E c'è anche un altro aspetto che vorrei mettere in luce e sul quale magari sollecitare poi Gianni a dirci qualcosa. E sovente si parla spesso delle contraddizioni interne al pensiero wagneriano. Naturalmente Wagner ha scritto molto, forse anche scritto troppo a livello teorico, qualcuno ritiene che abbia scritto anche troppo a livello musicale, ma questo fa parte della, è una Geschmackssache, una questione di gusto. E che all'interno, non soltanto nello sviluppo cronologico dei suoi scritti teorici, sussistano contraddizioni tra uno scritto e l'altro, ma che possano sussistere contraddizioni anche all'interno degli stessi scritti. E una contraddizione potrebbe essere anche il fatto che nella prima parte viene messa la parola sul piedistallo, ma poi nella terza parte si dice che la parola è un abgestorbener Organismus, è un organismo morto che la musica deve riportare a vita. In realtà si stava sviluppando benissimo quello che era il sistema, quello che era sarebbe stato l'uso dei motivi conduttori da parte di Wagner. Gianni mette opportunamente una nota ricordando che l'espressione Leitmotiv usata una volta sola da Wagner, che Wagner in realtà non parlò mai apertamente di un sistema di motivi conduttori. Ma a volte l'artista non è sempre uno scienziato che deve seguire una definita tassonomia o creare una tassonomia, sovente parla d'artista. E quindi dice in altre parole quello che noi musicologi chiamiamo in un altro modo. E questo dire in altre parole, il morire della parola dentro la musica, sta in una metafora che Wagner utilizza per definire la musica di Beethoven, ma che poi diventa una sua metafora tipica, ossia del poeta o della parola che si getta nei flutti dell'oceano della musica. È una espressione che ricorre nella terza parte di Opera e Dramma e che ricorre in maniera più marcata ed esclusiva in un altro scritto che uscì esattamente a metà strada fra le due edizioni di Operum Drama e mi riferisco alla lettera in forma di trattato Musica dell'avvenire, che Wagner metteva sempre fra virgolette. E Musica dell'avvenire, che è del 1860, Wagner riprende questa idea del poeta che non deve aver paura a gettare se stesso e quindi il lavoro poetico nell'oceano dei suoni, e la riprende in maniera in realtà non contraddittoria. Wagner all'inizio dice che tutto ciò che questo suo scritto Musica dell'avvenire superava e faceva considerare obsoleto ciò che aveva scritto prima. In realtà era Wagner stesso forse a non avere una visione chiara del proprio periplo, perché in realtà questa che sembra una contraddizione è smentita dai contenuti. Ristampando nel 69, quindi dopo Musica dell'avvenire, Opera e dramma, Wagner non cambiò nulla in Opera e dramma, cioè non cambiò sostanzialmente l'impianto ideologico per adeguarlo a Musica dell'avvenire. E quindi questo ci dà la prova che in realtà le contraddizioni di Wagner, forse lette più profondamente, non sono altro che evoluzioni o miglioramenti del proprio pensiero. Certo, c'è tutto questo apparato verbale, a volte verboso, della trattazione che a noi suona oggi un poco caduco, però appunto su questo aspetto delle contraddizioni, non contraddizioni, delle autocorrezioni di Wagner, che vorrei sollecitare Gianni per un suo intervento.
Ma grazie, io sono un po' imbarazzato perché in realtà questo lavoro, che è durato fin troppo, mi ha accompagnato, non sembra vero, ma cominciai a pensarci prima della fine del secolo scorso, e poi non trovavo un editore, per molti anni ho pensato che non l'avrei mai fatto. Ripartito grazie al PRIN, progetto di rilevante interesse nazionale, guidato da Paolo Gozza e Antonio Servezza, che ho piacere di vedere qui in sala, e con quei fondi è stata fatta una versione, francamente lo dico, insomma, devo abbastanza a Torchi, ho avuto fra le mani un formato Word, il suo vecchio testo, poi l'ho dovuto rifare completamente. All'inizio non sembrava un lavoro così radicale quello che mi attendeva, speravo di potermi limitare a aggiornarlo, svecchiarlo un po', correggere gli errori, poi di fatto non ci sono quasi frasi di Torchi, sono rimaste come lui le ha concepite, perché il primo scopo che mi sono posto è stato quello di cercare di capire, anche a costo di capire fraintendendo, ma capire fino in fondo in una certa direzione quello che Wagner dice in ogni riga. Questo non è un lavoro semplice. Quando parla del thematische Ton, il tono tematico dell'aria, non è del tutto chiaro che cosa voglia dire, tono tematico. Il tema noi sappiamo che è un insieme di note che configurano un profilo, una melodia, ma il tono ha a che fare, questo è anche un termine molto adorniano che ha dedicato due capitoli di due monografie importanti su Mahler e su Berg al problema del tono. Il tono è anche il tono espressivo, è anche l'inflessione che vale per la voce, per il modo di parlare, come per la pronuncia musicale degli strumenti. Tono tematico potrebbe essere il tono che ha l'aria nel motivo principale, che però ha sempre una connotazione espressiva. E questo ci porta nel cuore, credo, dell'estetica wagneriana, per cui io mi sono preoccupato non troppo delle contraddizioni, quanto di ciò che sta alla base del suo pensiero. Vengo fuori anche in questi giorni, sto tenendo un corso, scusate la ripetitività, faccio un corso su opere e dramma, visto che finalmente c'è un testo che si può utilizzare senza doversi cercare nelle biblioteche le poche copie rimaste in circolazione della vecchia traduzione. Capire in dettaglio cosa Wagner ha in mente è certe volte un viaggio affascinante, perché quando lui parla di Sinnlichkeit, la sensibilità, che vale anche sensualità, in un paio di note, cioè non nei luoghi più scoperti della della arringa pubblica, che spesso il testo ha un sapore di arringa di fronte a un nemico che va sconfitto, persone dubbiose che vanno portate dalla nostra parte. Nelle note qualche volta distingue aspetti fondamentali, quasi un passaggio. Sensualismo non è sensualità, ma rapporto con la sensibilità. Questo è un pensiero che gli viene pari pari da Feuerbach. Ci sono lettere scritte di Feuerbach che diventano, nelle parafrasi che ne fa Wagner nelle lettere a Roeckel, pezzi di un'estetica materialistica basata su una concezione anti-idealistica, quindi anti-hegeliana, che lo portano a privilegiare quella che per Feuerbach è il centro di tutta la sua riflessione, come giovane hegeliano che combatte contro la teoria hegeliana in cui ciò che sta al posto dei piedi è la testa. Si tratta di rimettere la dialettica e il pensiero idealistico sui piedi, mentre Hegel è capovolto. Questo è anche un pensiero di Marx, sono gli anni di opera e dramma, se voglio dire. Qualcosa di questa critica del pensiero idealista l'ha respirata Wagner, anche se precisarlo in dettaglio è molto difficile. Bene, rimetterlo sui piedi significa puntare sulla corporeità. C'è un aspetto della teoria di Wagner, della musica, del ruolo che ha la musica nel dramma, che rimanda decisamente al momento corporeo, quindi anche al tone, all'espressione, per cui può parlare di un tematico tone. Il fatto cioè che come esseri senzienti noi facciamo parte dell'essenza umana, la Gattungswesen, un termine prettamente feuerbachiano che ricorre varie volte nel trattato. E quindi cosa deve fare il compositore? Perché parla di intento del dramma? Ne parlavamo giusto ieri con i miei studenti. L'espressione intento del dramma, visto che ha detto che l'intento poetico è soltanto quello che può fecondare la musica e consentirle di diventare arte dell'espressione e quindi creare la sintesi perfetta nel dramma universale. Ma perché il dramma avrebbe un intento, se è l'intento del poeta? La mia idea, per quello che posso dire, forse non ho capito tutto, ma almeno diciamo, mi sono in chiaro con me stesso su un punto problematico. L'intento del dramma è di realizzare una comunità con coloro a cui è destinato. Ecco il punto in cui l'estetica materialistica di Wagner, l'impronta nettamente feuerbachiana, diventa anche l'elemento propulsore di una nuova concezione del teatro musicale. Il dramma universale deve generare nello spettatore un'esperienza totale che coinvolga tutta la persona dello spettatore. Niente Wagner teme più dello spettatore in cui l'intelletto si mette a lavorare. Cioè vuol dire che qualcosa ho sbagliato, perché se tutto funziona, l'intelletto dello spettatore è risucchiato dall'esperienza che sta vivendo. Di qui cosa suo bisogno quasi di martellare, no? lo spettatore. Tutte le parti narrative in cui ogni paio d'ore del ring si fa il punto della situazione, no? Riassumendo quello che noi, se abbiamo visto tutti gli spettacoli precedenti, già conosciamo. Perché nulla venga mai dimenticato, perché nulla sfugga, perché si sia costantemente dotati di tutte le informazioni che ci permettano di seguire la vicenda nel suo divenire senza la minima distrazione. È una grande richiesta, ma anche una grande esigenza, un'utopia dell'ascolto perfetto, dello sprofondare consapevole. E questa espressione straordinaria che Wagner usa una volta sola in tutta la sua carriera di scrittore, la Gefühlswerdung des Verstandes, il divenir sentimento dell'intelletto. Cioè la fusione fra il momento razionale e il momento corporeo, perché niente da fare, il sentimento nasce dalla fisicità. E anche l'orchestra, con la sua forza puramente sinfonica, ha un ruolo importante, perché l'orchestra è il correlato sonoro della fisicità dei gesti. Wagner dice che l'orchestra è lo strumento capace di realizzare una gestualità che deve fondersi con i movimenti che noi vediamo compiere dai cantanti attori durante l'esecuzione, che non sono un di più, diciamo così, tanto per far bella figura come artisti performativi, ma fanno parte integrante del divenire della vicenda. E c'è un passo nella terza parte in cui, riferendosi a una prova del Tannhäuser, a cui poté assistere, erano le prime settimane dopo la fuga da Dresda, poté assistere a questa prova a Weimar, diretto da Liszt, Tannhäuser, in cui notò che Elisabeth, dopo essersi separata da Tannhäuser, che la saluta dopo il grande duetto d'amore, il secondo atto, lo guarda andare via, poi fa a un certo punto un cenno di saluto, in corrispondenza di una melodia del clarinetto che solo riprende il tema del duetto. La cantante rimase senza fare niente. Cioè, in questo caso era rimasta la melodia del clarinetto, che poteva sembrare un ghiribizzo del compositore che l'aveva messa lì perché magari gli era piaciuta e la voleva far risentire al pubblico. Quindi cosa era rimasto in questa assenza del gesto? Che la cosa principale, la Hauptsache, era scomparsa. Pensate, il gesto viene definito da Wagner una cosa, la cosa più labile che ci sia in teatro, un gesto di un cantante. E la cosa principale era venuta meno, e la Nebensache, la cosa secondaria, cioè la figura del clarinetto scritta da Wagner, con tutta la fatica che gli sarà costato scrivere come artista creatore, era messa in primo piano. Allora, mi pare che ci sia anche una profonda idea di modestia, no? Cioè io creo un'orchestra rutilante, no? In tutto l'Ottocento bisogna aspettare i post Wagneriani perché Wagner sia superato da questo punto di vista. Ma poi nello stesso passo di opera e dramma dice che quando le cose funzionano veramente bene la musica deve passare inosservata, quasi non udita. Quello che conta è il divenire della vicenda, in cui la musica ha una funzione ben precisa, ma non deve mai diventare la cosa più importante. Questo è paradossale, ma l'ha scritto nelle ultime pagine qua. Ora mi ricollego le contraddizioni, ve ne do una interessante. Questo materialista, questa persona che vive la sua missione di drammaturgo, l'idea di un presente assoluto in cui ogni istante è ricco di senso quanto quelli passati e quelli futuri, quando si mette a fare filosofia della storia, della musica, dimentica il materialismo di Feuerbach e ritorna hegeliano e parla di uno spirito del mondo che porta inconsapevolmente i grandi autori ad andare nella direzione dell'errore. Perché? Perché lui dice, che su questo punto è molto vicino alla sinistra hegeliana, ma rimane idealista, dice che soltanto quando l'errore è maturo lo si può conoscere come errore. Quindi l'errore è storicamente necessario. Senza aggiungere a maturazione dell'errore non può esserci la consapevolezza del suo possibile superamento, che è un termine profondamente dialettico, però di uno Hegel preso, dimenticato, coesistono forti elementi di contraddizione. Ed è la stessa contraddizione che Marx rilevava in Feuerbach, quando diceva che in Feuerbach il materialismo è totalmente privo della dimensione storica. Cioè lui pensa alla corporeità concreta separata, il materialismo è separato dalla dimensione storica, non vede la società divisa in classi, non vede il divenire del capitalismo, vede l'uomo, la carne dell'uomo, e la vuole, come dire, portare, riabilitare e portare a livelli più importanti. Via Dio, mettiamo l'uomo al centro di tutto. Questo è anche un pensiero di Wagner. L'amore di coppia è la base rivoluzionaria di un cambiamento che però Feuerbach non sa precisare più di tanto. In compenso, quando pensa alla storia, ridiventa idealista, perché assolutamente non è capace di portare questo materialismo in una prospettiva storica globale, cosa che Marx e Engels si sono arrogati il diritto, forse con qualche buona ragione, di aver fatto. Marx sta proprio, Wagner sta proprio lì nel mezzo, è un po' materialista e un po' idealista. Non gliene faremo una colpa, voglio dire, ha fatto ben altro, per fortuna. Ecco, ma se si deve parlare di contraddizioni, semmai sono queste. Nell'assetto della sua teoria ci sono punti di contrasto fra questa base reale, e poi queste idee che lui spalma sopra la base reale, orecchiando autori che ha letto in parte o forse non ha neanche capito del tutto. Io però vorrei sentire delle domande, perché non vorrei parlare troppo. Avete detto cose così dettagliate e precise.
Puoi spiegare magari al pubblico e anche a me esattamente che cosa consiste questo concetto di fono risonante, che mi sembra molto importante.
Dunque, è stato per disperazione che ho tradotto con fono risonante l'espressione tönender Laut. Ora, Laut in tedesco vuol dire tutto ciò che ha a che fare col suono, però si distingue da Schall, da Ton e da Klang. Loro hanno quattro parole per indicare qualcosa che molto spesso da noi si può definire soltanto chiamare con la parola suono o. Il termine fono è entrato nel lessico italiano negli anni 70, quindi è un termine decisamente fuori posto per un libro del 1851. Ho cercato di mettere in evidenza il fatto che quando parla di tönender Laut, Wagner ha in mente la vocale, ma non sempre, perché qualche volta negli stessi contesti, anziché parlare di tönender Laut, parla di vocale, proprio la pronuncia, la chiama col suo vero nome. E soprattutto, studiando la trattatistica linguistica dei tempi di Wagner, ho scoperto che tönender Laut in tedesco era considerato anche la M, i suoni che possono essere M, i suoni, le liquide, no? L, così. No, non nasali, proprio, dunque, C'è uno studioso di quest'epoca che ho avuto l'avventura di studiare, che è un medico che si è occupato di problemi da apparato fonatorio, che pensava di distinguere i suoni non fra vocali e consonanti, ma in base al punto di articolazione, non in base all'apertura dell'apparato fonatorio. Non so quanto di queste cose Wagner abbia fatto proprio, però il tenor dell'alto è un termine tecnico delle discipline, diciamo, fra la fisiologia e la linguistica. Fonorisonante mi permette di non dire vocale, e di non dire suono tonante, tono sonante, che non vuol dire niente in italiano. Ecco. Almeno con una nota ho spiegato che questa locuzione stravagante, un po' strampalata, dietro c'è una riflessione. Ti ringrazio per essere così generoso nei confronti delle mie scelte, anche imperfette, per mettere anche il lettore sull'avviso. Questo è un libro che richiede una lettura un po' lenta e anche una certa riflessione. È spiacente, Wagner voleva trascinare sempre i suoi uditori. Noi sappiamo che è un aspetto dell'estetica performativa di Wagner, vale anche per i suoi scritti. Non è molto noto che non soltanto Wagner ha suonato e cantato tutto quello che aveva concepito prima di farlo diventare partitura da eseguire, per sentire pareri e registrare impressioni, ma l'ha fatto anche con la propria produzione letteraria e critica. Non c'è testo, anche più astrusi, che non abbia letto davanti a gruppi di amici o di pazienti ascoltatori radunati alla bisogna. Questo è straordinario. A Zurigo, in 3 giornate, ha letto tutta opera e dramma. Io immagino che il pubblico alla fine sarà stato in coma come minimo. Però ecco, l'idea che anche un testo come questo sia stato oggetto di una locuzione pubblica, questo è molto interessante. Eppure è un testo che pone trabocchetti e problemi al lettore, che richiede una certa attenzione. Io ho tentato, come potevo, di rendere comprensibile, cioè di cercare di arrivare fino in fondo a capire, sia pure, ripeto, magari sbagliando, ma avere la convinzione di avere un po' capito che cosa veramente voglia dire Wagner in Ortum Citelle, come si dice, in quel preciso punto, e di tradurre di conseguenza. Non credo di aver evitato errori, non ne sono affatto convinto. Ma quando, scusate, Torchi parla del dualistische Messer, il bisturi dualistico, che è quello del cristianesimo che ha separato corpo ed anima, e traduce con scalpello anatomico bitagliente, io, dopo le risate, dico, qualcosa dovrò pur fare, perché è chiaro che è un bisturi. E allora traduciamo, come ha scritto lui, che dualistische Messer, bisturi dualistico, nel senso che è una metafora qui, con un decreto teologico si separa lo spirito dalla carne. La carne se ne va a marcire, lo spirito deve essere salvato a tutti i costi, e così via. Cioè, sono immagini potenti, oppure com'era quell'altra, quella è singolare, Vaudeville machine fabbricate, che Torchi ha tradotto forse, siccome stava qua a Bologna, e traduceva quando lo stabilimento a vapore dei fratelli Zappoli, che produceva mortadelle di livello internazionale, andava a pieno regime con 50 opera, la più importante, non so se lo sapete, la più importante fabbrica di mortadelle di Europa forse, stava qui su Viale Silvani, c'è ancora. E lui ha tradotto le fabbriche a vapore di Vaudeville, che non vuol dire niente, perché sono semplicemente i Vaudeville fabbricati in serie, perché erano tutti uguali e tutti brutti, insomma. E chissà che Torchi, traducendo in questo stravagante modo, quando volevano ascoltare la voce del popolo, udivano soltanto il rumore molesto delle fabbriche a vapore di Vaudeville. Forse ce l'aveva in casa questi esempi di fabbrica a vapore, proprio di stabilimento a vapore fratelli Zappoli, andate a vedere, simpatico. Ecco, questa è stata una soluzione che, passando con l'autobus a Viale Silvani una volta, aspetta un po', mi sono detto, ma quasi quasi. E siccome è stato costruito negli anni Ottanta, era fresco di apertura questo stabilimento, quando Torchi, bolognesissimo, traduceva opere e dramma. Ci sono questi aspetti divertenti. Però ecco, in questo caso non è tanto le fabbriche a vapore o fabbriche in qualche altro modo, è che sono fatti in serie. Voleva dire Wagner, sono tutti pezzi di musica macchinalmente concepiti. Mi pare che il numero di vaudeville di quell'epoca si aggiri sulla decina di migliaia di pièce messe insieme negli anni 30 e 40, quando Wagner era a Parigi. Quindi dare un senso compiuto. Fono risonante, non so se sia un'espressione, è un po' raccapricciante, mi rendo conto, ma almeno ci sta dicendo che forse intende la vocale, quasi sempre intende la vocale, ma può intendere anche un suono consonantico che possa durare, che è una cosa un po' diversa.
Perché tu citi qui nella
nella nota 33 a pagina 226 spieghi il perché hai usato questa espressione di fono risonante, citando varie altre traduzioni: torchi, voce sonora, prodom, son ouvert, ellis, open sound. L'unica versione che va dal cuore del problema è quella di Bridgman, vocalic sound.
Bridgman è stata una bella scoperta. È una traduzione che nessuno conosce, fatta in Inghilterra 4 anni dopo la pubblicazione della prima edizione, 1855, pubblicata a puntate dall'aprile del 55 al maggio, mi pare, del 56, sul Musical World. L'autore, che non figura nell'edizione di questo periodico, era uno dei collaboratori della rivista, John Vipon Bridgman, traduzione limpidissima, di grande valore, maltrattata da Ashton Ellis, che nella prefazione alla sua edizione di opere dramma disse: ma questo chi è, cosa ha fatto, per carità lasciatela perdere. Invece è molto molto migliore della versione di Ashton Ellis, quale nel tentativo di germanizzare la lingua, propria lingua madre, per rendere le profondità del lessico tedesco di Wagner, ha finito per rendere incomprensibile la sua versione. In quasi tutti i punti dubbi, Ellis è tanto oscuro quanto l'originale. Ecco, essere oscuri significa tradurre meccanicamente, forse senza aver capito. Ho cercato di evitarlo, a tutti i costi. Cioè, anche tono tematico con la nota presuppone una spiegazione che può essere sbagliata, ma almeno è una spiegazione.
Quindi si vede quanto lavoro c'è dietro questa traduzione, ma lo si capisce ad ogni frase.
Carla, è già il momento di passare alla parte musicale. Oggi è la festa della donna e non solo abbiamo due donne certo.
Rivendico il merito di aver scelto l'8 marzo per presentare opere e dramma, visto che nella fine della prima parte Wagner definisce la musica una donna, e visto che c'era l'opportunità di scegliere questa data, l'altra era il 22, abbiamo pensato che fosse opportuno. Un omaggio all'altra metà del cielo, alla fin fine in questo libro è contenuto, e che omaggio, insomma. Ah sì, certo, abbiamo un dessert di lusso, vi facciamo ascoltare I Wesendonck Lieder di Wagner, nella versione originale per voce e pianoforte, che sono nati durante il lavoro al Tristano Isotta, quando la musa ispiratrice di Wagner era Matilde Wesendonck, poetessa, moglie di Otto Wesendonck, che è stato uno dei grandi protettori di Wagner, ricompensato con sontuose corna, come è successo con molti altri suoi devoti. Si tratta di una serie di canti, due dei quali, in Treibhaus e Troime, sono concepiti come studi per Tristano e Isotta, e in calce trovate anche le date di composizione in riferimento al Tristano. Il pianismo di Wagner è una sorta di cartone di sinfonia, ancora diciamo inferiore per certi aspetti a quello di Mahler, che pensa sempre in termini orchestrali. Ma il fascino di questi leader è straordinario e ci porta già in un mondo che è quello di uno dei più grandi capolavori del teatro musicale. Quindi ben venga la fine di questa chiacchierata. Allora, io invito Anna Quaranta e Christine Stoibel, eccole.
Kindheit früh und Che lui ha composto molto giovane, Meine Ruhe ist hin, La mia pace è perduta, qualcuno suonerà già molto conosciuto il testo, praticamente all'età di 19 anni nel 1832 Wagner dedica 7 brani al Faust di Goethe. Noi abbiamo già sentito oggi parlare del Faust e praticamente è lo stesso testo del celebre brano di, che ha pubblicato, che ha musicato Franz Schubert, no? La Margherita all'arcolaio. Meine Ruhe ist hin, perduta la pace.
Ist
L'applauso lungo lascia intendere un'altra richiesta di bis. È possibile? È a grande richiesta, non... Ecco.
Facciamo forse uno dei brani che Wagner stesso ha amato moltissimo, fatto sta che ne ha fatto anche, lo ha usato come serenata per Matilde Basingdon, l'autrice dei testi, e praticamente che era la moglie del suo mecenate dopo che soggiornava in Svizzera, dopo aver dovuto scappare dalla Germania. Praticamente rifacciamo quindi l'ultimo brano dei Basingdon, Träume, sogni, che forse in ogni parola, in ogni nota esprime il fortissimo legame, diciamo sia intellettuale ma anche emotivo fra i due autori, no? E è uno dei pochi testi che Wagner stesso non ha scritto. Quindi il fatto che abbia accolto la parola di una donna, parte di un uomo famoso per le sue vicissitudini varie, penso che sia molto significativo. Quindi un piccolo omaggio alla giornata della donna.
Thank you.
Aveva ragione Wagner, quando tutto funziona l'ascoltatore rimane rapito. Ma dovendo razionalizzare e parlare quindi, e passare quindi al logos, alla parola, io ringrazio le signore musiciste per questa ammirabile interpretazione dei bellissimi Wesendonck-Lieder, ringrazio molto i nostri relatori per la dotta riflessione che ci hanno permesso, che ci permetterà di leggere più approfonditamente il lavoro del professor Giani, e ringrazio il professor Giani a nome di tutti, penso di poter dire. Per questa fatica utile a tutti noi, e questo secondo bis, grazie anche per la chicca del precedente bis, mi fa pensare due versi che mi hanno particolarmente colpita. Costellazioni beate che mi attraversano l'animo, un raffinatissimo pomeriggio musicale. Io do l'appuntamento a tutti, al prossimo 29 marzo. Discutiamo due libri di Lewis Lockwood e di Giorgio Pestelli, due diversi libri distinti, forse complementari, vedremo, entrambi del 2016, dedicati alle sinfonie di Beethoven. Grazie a tutti, arrivederci.